Benvenuti a tutti nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata. Nonostante i disagi che ha provocato a Roma l'abbondante nevicata di ieri e di questa notte, benvenuti a tutti per partecipare al nono dei Sabati Mariani, la serie che quest'anno abbiamo intitolata A Maria nel Concilio. Istanze, acquisizioni e aperture, appunto a 50 anni dall'inizio del Vaticano II. E un augurio di fruttuoso ascolto a quanti si pongono in ascolto tramite Radio Mater. Il tema che questa sera sarà trattato è uno dei temi fondamentali che ha in certo qual modo diviso la teologia del passato e rischia ancora di creare problemi alla teologia del presente. Ha diviso la teologia del passato perché specialmente le chiese della Riforma non hanno mai accettato il titolo di mediatrice applicato alla Vergine Maria, ancorandosi, fondati sui testi biblici, esclusivamente all'unica, assoluta, insostituibile mediazione di Cristo. Così sono rimasti fin dalle origini ad oggi sempre fedeli a questo principio e sempre refrattari ad ogni interpretazione che non quadrasse a questa loro posizione iniziale, la posizione dei fondatori Lutero, Calvino e altri. Naturalmente, la reazione poteva essere anche dettata da certe frasi che correvano specialmente in ambiente cattolico, e cioè che abbiamo bisogno, cito San Bernardo, di un mediatore presso il mediatore. Un mediatore presso il mediatore sarebbe Maria. Ma questo come si può dire? E San Bernardo accennava dicendo: perché il Signore è e hai paura di Lui, è anche giudice oltre che essere Salvatore. Maria invece è soltanto tenerezza materna e misericordia. E quindi abbiamo bisogno di appoggiarci a Maria, per Mariam perciò, per arrivare a Gesù, unico mediatore. E lei fa da intermediaria, per così dire, tra noi e Lui. Questa posizione è stata nettamente rifiutata dalla Chiesa della Riforma ed è diventata il tema, possiamo dire, discusso nel cuore del Concilio, perché il Concilio alla fine, pur accettando il titolo mediatrice, così ma solo per transenna, ha voluto invece precisare che l'opera di Maria non è di mediazione, ma di cooperazione all'opera della salvezza, essendo stata intimamente unita con uno stretto indissolubile vincolo al Cristo suo figlio. È dunque di questa mediazione che oggi ci parla uno dei nostri giovani e profondi teologi della Pontificia Facoltà Teologica Marianum, il padre Luca Maria di Girolamo, presentandoci il cuore del capitolo ottavo della Lumen Gentium, il numero 60, dedicato appunto direttamente alla mediazione sia di Cristo, unico mediatore, sia di Maria nel cuore della Chiesa e di ogni altra partecipazione della mediazione di Cristo, mediazione partecipata. Una mediazione perciò che non è presso Cristo, ma è in Cristo. Di conseguenza è una mediazione che si fonde con quella del Cristo, ne attinge l'efficacia, ne prolunga, per così dire, i frutti. Ecco allora che il padre Luca di Girolamo ci parla di questo grande tema oggi. Padre Luca di Girolamo ha il suo attivo, oltre al libro che ha scritto su Santa Maria Maddalena dei Pazzi, a suo attivo tanti e tanti contributi che ha fatto per dizionari, per la storia della Mariologia, per le riviste, tantissimi contributi, soprattutto medievali, diciamo, e mariologici. Lo ringraziamo. Il tema che ci sta per svolgere è dunque la mediazione unica di Cristo e la cooperazione di Maria alla salvezza, ispirandosi al numero 60 della Costituzione dogmatica, Lumen Gentium. Padre Luca, grazie di essere con noi, grazie di quello che ci dirai, grazie della tua amicizia. A te la parola.
Grazie a te, Padre Ermanno, inizio subito. Il prossimo 11 ottobre si aprirà l'anno della fede indetto da Benedetto XVI con la lettera in forma di motu proprio dal titolo Porta Fidei, la porta della fede, pubblicata nell'ottobre dello scorso anno 2011. Il giorno 11 ottobre 1962 ha segnato l'inizio del Concilio Vaticano II e nello stesso giorno, 30 anni dopo, nel 92, l'uscita del Catechismo della Chiesa Cattolica. Raccogliendo entrambi gli eventi in memoria di un'analoga iniziativa voluta nel 1967 da Paolo VI, l'attuale pontefice vuole ribadire l'importanza della fede, elemento essenziale della nostra identità di cristiani. Non manca in questo piccolo documento portafidei un riferimento a Maria, collocata dopo Cristo, che dà origine alla fede e la porta a compimento, secondo il dettato di Ebrei 12:2. E prima della testimonianza degli apostoli, quindi dei discepoli e dei martiri, della Madre del Signore, Papa Benedetto ci offre l'itinerario di credente dall'Annunciazione alla Pentecoste. Leggendo questo testo e notando la disposizione degli elementi, Cristo, Maria, Chiesa degli Apostoli e dei discepoli di ogni tempo, essa ci facilita nel trattare un tema importante e al contempo delicato, qual è la mediazione. E questo con particolare riferimento al numero 60 di Lumen Gentium. Il testo, il numero 60 di Lumen Gentium, appartiene alla terza delle cinque parti che compongono l'intero capitolo ottavo della Costituzione conciliare. Questa terza parte ha come titolo significativo Maria e la Chiesa. Si tratta di un numero che è diviso in tre capoversi, che hanno ognuno un argomento, tranne l'ultimo che ne ha due, così come trovate nel foglio di guida. Unico mediatore, uno solo è il nostro mediatore, secondo le parole dell'Apostolo. Infatti non vi è che un solo Dio e un solo è anche il mediatore tra Cristo, tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo lui stesso, che per tutti ha dato se stesso come riscatto. Secondo, funzione di Maria in riferimento a Cristo. Ora la funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce quest'unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Terzo, l'unica volontà di Dio in Cristo, funzione di Maria in riferimento all'umanità. Il testo prosegue, poiché ogni salutare influsso della Beata Vergine verso gli uomini non nasce da una vera necessità, ma dal beneplacito di Dio e sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di Lui, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia e non impedisce minimamente l'unione immediata dei credenti con Cristo, anzi la facilita. Come si può vedere, abbiamo una struttura alternata, Cristo, Maria, Dio, Cristo, Maria, che mostra chiaramente la collocazione di Maria nel mistero del Figlio, mentre sembra essere assente la dimensione dell'entità ecclesiale, che invece negli schemi iniziali compariva fino al 1962. Sottolineo un'assenza apparente, in quanto riferimenti al quale ce ne sono in tutto il numero 60. Gesù si è offerto per tutti. La funzione materna ed il salutare influsso di Maria verso tutti gli uomini, e infine l'unione immediata dei credenti con Cristo. Possiamo leggere in questa espressione al plurale un'oscillazione e un rinvio tra l'umanità e la Chiesa. Guardando alla storia, abbiamo otto redazioni lungo un arco di tempo che va dal 9-10 novembre 1963 fino al 21 novembre dell'anno successivo, 1964, data di promulgazione. Un anno abbondante in cui diversi testi sono stati letti, studiati e trasformati. Questo però va ad aggiungersi ad un lavoro previo di schemi risalenti addirittura al 1961, in cui il tema della mediazione di Maria era già emerso sin dal marzo del 62, pervenendo ad una conclusione fondamentale che possiamo dire metteva al sicuro da ogni deviazione o fraintendimento. La conclusione venne formulata nei seguenti termini: in nessun modo la Madre di Dio deve essere equiparata a Cristo. Restando alle otto redazioni degli anni 63-64, possiamo dire che a livello di stesura le maggiori modifiche aggiunte si collocano nel secondo e nel terzo capoverso, mentre il primo, che è occupato dalla citazione del Nuovo Testamento, è rimasto pressoché identico, salvo l'eliminazione di un sostantivo singolare, significato per una forma più diretta, le parole dell'Apostolo. Nel secondo capoverso, a partire da giugno 64, troviamo l'aggiunta in nessun modo, nell'ottobre successivo altre due aggiunte verso gli uomini e mostra la sua efficacia. Nel terzo capoverso, infine, abbiamo un'aggiunta importante relativa all'azione di Maria. Difatti, fino al 25 febbraio 1964, il testo terminava affermando che l'influsso di Maria traeva la sua forza dal mistero di Dio, beneplacito di Dio, meriti di Cristo e sua mediazione. Dal 26 giugno, invece, viene inserita e mantenuta, seppure con minime varianti, l'ultima frase, secondo la quale ogni salutare influsso di Maria non impedisce minimamente l'unione immediata dei credenti con Cristo, ma la facilita. Fatta questa sommaria descrizione, è possibile illustrare i quattro elementi che caratterizzano questo numero 60 della Lumen Gentium: la mediazione di Cristo connessa all'universalità salvifica di Dio, Maria come modello di adesione che le permette una mediazione, e la costruzione della comunità ecclesiale. Primo punto: mediazione di Cristo e universalità salvifica di Dio. Punto di partenza rimane il testo di Prima Timoteo 2, 5, 6, dove ci vengono illustrati l'identità di Gesù e il concetto di mediazione. Affrontiamo questo discorso sul testo biblico attraverso tre versanti: biblico, tradizionale e magisteriale. Sul piano biblico, questo versante ci colloca direttamente nel cuore della rivelazione. Va riletto però tutto il testo a partire dal versetto 3 della Prima Timoteo. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo infatti è Dio e uno solo anche il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Quindi vediamo il profilo del nostro Dio che è Salvatore e che vuole che tutti arrivano alla conoscenza della verità, anch'essa unica. Da qui scaturiscono tre punti. In questo dinamismo viene inserito il Cristo, che è uno come lo è Dio, ed è mediatore per il nostro riscatto. Abbiamo qui il profilarsi del nostro Dio, che è allo stesso tempo Signore e Servo. Al centro il Cristo come mediatore, ossia come ricapitolatore di tutte quelle figure che nella storia che lo precede si sono collocate tra l'umanità e Dio. Se ne possono ricordare alcune, come Mosè al Sinai e rinnovando l'alleanza dopo il vitello d'oro, oppure gli angeli che svolgono l'azione di intermediari, come appare in Galati 3,19, oppure la velata richiesta di Giobbe di avere un arbitro tra lui e Dio, Giobbe 9,33. Accanto a questa prima azione di Dio abbiamo il coinvolgimento dell'umanità. Viene sottolineato che Gesù è uomo, anthropos, quindi il fulcro, il punto di forza di tutta la mediazione sta nell'incarnazione ed evidentemente anche tutta l'azione salvifica di Dio va compresa solo e soltanto da questo evento unico. Il Dio assoluto e invisibile si rende compartecipe della nostra natura e perciò visibile, fragile, lo vediamo nella croce. Già qui si può notare la differenza che intercorre tra la nostra umanità, e quindi Maria, e Gesù. L'unico resta lui. Questa è l'intenzione della lettera. La volontà salvatrice è del Dio unico. Terzo punto, proprio nell'umanità si deve trovare quel ponte che unifica il volere di Dio compiuto dal Mediatore con il dono che Gesù ha fatto di sé. Tutto si appoggia sull'unicità della volontà di Dio, nel voler tutti condurre a salvezza e alla conoscenza della verità. In quanto uomo che ha dato se stesso per il nostro riscatto, Gesù è mediatore tra Dio e gli uomini, e nella sua morte troviamo un significato diverso e unico rispetto a quello più materiale di fine di un ciclo biologico. In questa morte, che è evento storico determinato, abbiamo esplicitata quella nascosta volontà di Dio che trascende e supera tutti i tempi, temporalità ed eternità vengono a convergere nell'unico Cristo, che è uomo universale, in quanto ha alle spalle la volontà salvifica di Dio. Gesù può quindi essere mediatore, in quanto, quale figlio di Dio, ha potere di assumere questo ruolo intermediario, e come uomo appartiene al genere umano, dove è cosa naturale il mediare. In virtù di tale potenza, ecco aprirsi una porta verso le realtà ultime. La morte di Cristo è alla base della speranza cristiana. Ad ogni modo, già in Cristo si pongono le basi per la discussione successiva, dove la mediazione è essenzialmente una funzione di servizio. Cristo, in tal senso, recupera e dona vera luce e significato al servo sofferente di Isaia 52,13, 53,12. Un secondo versante è quello tradizionale. Molti scrittori lungo la storia della teologia hanno illustrato la figura del Cristo mediatore. Fra questi merita un breve accenno San Bonaventura, il quale, commentando il racconto della creazione nelle sue 6 giornate, individua addirittura 7 gradi di mediazione del Cristo, tali da abbracciare tutto l'universo e le realtà soprannaturali, in una esposizione il cui dato scritturistico è accostato ai modi di pensiero della scolastica del Medioevo. 7 modalità figurano in Bonaventura. Una prima è quella metafisica. Gesù rende visibile ciò che è invisibile. Una seconda è quella fisica, in forza dell'incarnazione dal capo fisico, tutte le membra vedono la energia che proviene dal Cristo. Da Cristo appunto si diffonde lo Spirito Santo per tutte le membra della Chiesa. Matematico, Cristo congiunge distanze opposte, il cielo e la terra. Dottrinale, Cristo congiunge in sé un discorso che tende a persuadere ad una realtà divina mediante la resurrezione, dove vince l'argomento distruttivo, quello del demonio che ha proposto ad Adamo, facendogli credere la sua uguaglianza con Dio. Morale, Gesù con la sua ascensione dà prova della virtù della modestia, che permette il progredire nel bene ma nel nascondimento. Gesù sale e si nasconde nelle nubi. Giuridico, Bonaventura qui fa accenno alla giustizia di Dio che abbellisce il mondo e che Gesù opera separando il puro dall'impuro, le pecore dai capri, secondo il dettato di Matteo 25. Quindi, riconciliatore. Il fine è la gloria eterna, dove attraverso l'agnello avverrà quella trasfigurazione che si legge nell'Apocalisse e che si vede prefigurata nell'Antico Testamento. In Cristo quindi abbiamo il mediatore universale ed è chiaro che il discorso mariano che emergerà poi dalle pagine di San Bonaventura si colloca all'interno di questo più ampio del Cristo. Terzo elemento è quello magisteriale. Volendo esaminare il tema della mediazione di Cristo, nel magistero conciliare e post-conciliare molti sono i rinvii. Citiamo soltanto alcuni documenti che ci offrono un quadro e alcune motivazioni di fondo. Nella Costituzione dogmatica sulla rivelazione dei Verbum, al numero 4, ci viene offerto il ritratto del Cristo, compimento della rivelazione. Il testo è importante perché tale compimento del dialogo tra Dio e l'uomo avviene per mezzo di Cristo, secondo quanto ci dice la citazione di Ebrei 1:1-2, che apre il numero 4. Dio si è servito di una parola fatta carne, che opera questo compimento mediante la sua presenza, con parole ed opere in linea con Dei Verbum 2, assetto generale della rivelazione. Egli compie la rivelazione con la sua presenza, con le parole e opere, con la sua Pasqua e con l'invio dello Spirito Santo. Abbiamo una continuità e una discontinuità. La prima, la continuità, è rappresentata dall'unico flusso della rivelazione, la seconda, la discontinuità, dalla novità costituita da Cristo. Ma il tema e il documento maggiore è Gaudium Spes 22, che amplia il discorso sotto il titolo Cristo uomo nuovo. E qui abbiamo quattro punti importanti. Gesù, rivelando Dio, rivela anche l'identità dell'uomo facendogli nota la sua vocazione. Il secondo, Gesù, quale agnello, è il riconciliatore. Terzo, l'uomo viene trasformato e può compiere la nuova legge dell'amore, per cui a partire da Cristo la mediazione si estende anche ai suoi discepoli. La croce di Cristo, quarto punto, conferisce universalità alla vocazione divina del Cristo. Analogo rilievo dato alla mediazione con un'ottica marcatamente trinitaria, viene offerto sempre in Gaudium et Spes al numero 45, significativamente intitolato Cristo Alfa e Omega. Altri testi conciliari sulla mediazione li ritroviamo nel decreto sull'attività missionaria ad Gentes al numero 3, dove la mediazione di Cristo è saldata al suo servizio, ma anche alla Presbyterorum Ordinis al numero 2, relativamente al carattere di mediazione propria di Cristo che viene partecipata ai sacerdoti e ai presbiteri. 35 anni dopo la fine del concilio, la Congregazione della Dottrina della Fede pubblica una dichiarazione circa l'unità e l'universalità salvifica di Gesù e della Chiesa, dal titolo Dominus Iesus. Siamo nell'anno santo del 2000 e all'interno di questo documento, tanto il numero 11, dove è ripresa la parte centrale di Gaudium et Spes numero 45, quanto tutta la terza parte, i numeri 13 e 15, si soffermano sui caratteri che sono alla base della mediazione di Cristo, riprendendo anche il testo della prima Timoteo 2, 4, 6. Anzi, questa mediazione di Cristo costituisce il dono della salvezza sul quale si costruisce tutta l'identità dei primi cristiani chiamati ad affrontare il mondo pagano del tempo. Il discorso poi si sposta ad approfondire quegli elementi positivi che sono presenti in altre religioni, sempre però tenendo conto del fatto che la mediazione di Cristo resta sempre la norma e la misura di altre mediazioni, cioè di altri modi di servizio visibili e validi in altre culture e altre religioni. Viene riaffermata quindi l'unicità dell'evento Cristo e l'imprescindibilità da esso per comprendere il valore della storia, in quanto, come ci ricorda Apocalisse 22,13, egli è l'Alfa e l'Omega, primo e ultimo, principio e fine. In sostanza, il mistero di Cristo costituisce l'imprescindibile terreno entro il quale collocare ogni discorso sulla funzione benefica, servizievole e materna di Maria, sua madre, verso l'umanità. E veniamo ora alla trattazione di Maria. Maria, modello di adesione che le permette una mediazione. Nella prosecuzione del discorso, sempre del numero 60, al secondo capoverso, viene menzionata più direttamente la funzione di Maria, funzione materna, che appare come soggetto operante di tutto il discorso che segue. Ed è da notare che prima di parlare di una mediazione si specifica questo aggettivo materna. Non è un caso che storicamente parlando Giovanni Paolo II, a distanza di 23 anni dal concilio, dedicherà alla questione tutta la terza parte della sua grande enciclica Redemptoris Mater, risalente al 1987, riprendendo al numero 38, primo di questa terza parte, tutto il contenuto di Lumen Gentium 60. La maternità, dice il Papa, è la vera nota che diversifica Maria dalle altre cooperazioni umane alla redenzione, funzione materna verso gli uomini in forza di quella verso Cristo. Gli uomini e le donne, ci verrà poi detto più avanti al numero 62 della Lumen Gentium, sono i fratelli e le sorelle del figlio suo. Tuttavia, aggiungiamo noi, sulla scorta di alcuni testi evangelici, Matteo 12, 46, 50, Marco 3, 31, 35 e Luca 19, 8, 19, 21, sono anche madri di Cristo, nella misura in cui fanno la volontà di Dio. Su questo aspetto, la tradizione dei grandi maestri spirituali, da Sant'Ambrogio in avanti, ci hanno insegnato molto. Ci si può allora legittimamente credere. Di quale maternità si tratta? Soltanto una maternità fisica? Soltanto una maternità spirituale? A coprire entrambe le significazioni è possibile riprendere il concetto di discepolato, così come ce lo presenta Agostino in un suo famoso testo, dove illustra la doppia concezione di Cristo da parte di Maria. Cristo appare nella mente e nel grembo di Maria. Si tratta del discorso 25, in cui il Santo Vescovo africano, commentando Luca 11, 27 e 28, l'episodio della donna anonima che esalta la madre di Gesù, così scrive: anche Maria proprio per questo è beata, perché ha ascoltato la parola di Dio e l'ha osservata. Ha custodito infatti più la verità nella sua mente che la carne nel suo grembo. Cristo è verità, Cristo è carne. Cristo è verità nella mente di Maria, Cristo è carne nel grembo di Maria. Conta di più ciò che è nella mente di ciò che è portato nel grembo. Al di là di quello che può essere un rapporto di priorità, così come ci viene illustrato da Agostino, l'aspetto più importante che emerge da questo scritto è costituito dall'unità della persona, mente e corpo, dimensione spirituale e dimensione fisica. Il discepolato non esclude la maternità di Maria verso Cristo e ci conduce ad un discorso di adesione, senz'altro a Dio, ma anche agli uomini e ai loro bisogni, ponendosi sul solco di Cristo e recuperando tutta una storia anteriore. Una unità che sarà bene sintetizzata in un documento posteriore di circa un ventennio al Vaticano II, 1988. Documento importante anche se piuttosto scritto, circoscritto, scusate, nei destinatari, essendo essi vescovi, rettori di seminari, case di religiosi, presidi delle facoltà teologiche. È il documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica, la Vergine Maria, nella formazione intellettuale e spirituale. Fortemente in linea con il Concilio, il numero 7 della lettera ci presenta un ventaglio di cinque termini che designano la Vergine Santa nella sua identità e funzione: frutto più eccelso della redenzione, madre, serva, socia e discepola. Tutti questi titoli, in vario modo, ci inseriscono in una dimensione di servizio mediazione, modellata, anzi determinata, dall'evento di Cristo, figlio di Dio e figlio di Maria. In tal senso, la Madre del Signore rientra in tutta un'economia salvifica che, partendo dall'Antico Testamento, giunge fino al Nuovo, attraverso figure specifiche di uomini e donne che hanno servito Dio con un culto totale e che in certo senso offrono un servizio anche all'uomo attraverso due modi che possiamo individuare come segue. Primo modo, indicando la risposta di senso e il vero significato della vita che proviene dalla rivelazione. Secondo, mostrando altrettanti comportamenti e realtà di fede che nei tempi nuovi segnati da Cristo la Vergine compendia nella sua persona. In merito, non è un caso che la nostra Costituzione dogmatica, al numero 65, ci ricorda che Maria riunisce in sé in qualche modo e riverbera i massimi dati della fede. Prima di proseguire vorrei far notare un elemento di questa frase del numero 65 di Lumen Gentium, ossia l'espressione in qualche modo, in latino quodammodo. Il Concilio la utilizza anche al numero 22 di Gaudium et Spes, per indicare un'altra realtà assolutamente superiore a quanto detto qui, ma ad essa sottilmente collocata. Parlando dell'incarnazione, il testo dice che attraverso questo evento il Figlio di Dio si è unito in certo modo, riutilizza quodammodo, si è unito in certo modo a ogni uomo. Abbiamo una ordinata reciprocità. Maria è specchio di fede, ma lo è in quanto Dio, che muove la fede attraverso gli aiuti del suo spirito, così come ci ricorda la Dei Verbum al numero 5, è presente in ogni uomo e a sua volta Cristo noi sappiamo essere autore e perfezionatore della fede, così come ci dice Ebrei 12:2. Un discorso questo non nuovo, se si tiene conto che ancora Agostino lo ha sintetizzato nella sua celebre frase tolta dalla vera religione, secondo la quale nell'uomo interiore abita la verità. Questo va tenuto sempre presente, in quanto ci mostra che l'uomo si perde quando pensa di essere fuori da un assoluto. E qui il legame con Fides et Ratio al numero 15. Quando Giovanni Paolo II ci ricorda come la rivelazione è la stella di orientamento per l'uomo che avanza nelle strettoie e nei pericoli del pensiero immanentista e materialista, cioè lontano da Dio. In che cosa consiste allora, possiamo chiederci, questa mediazione che la Vergine Maria esplica attraverso la sua maternità in un'ottica di servizio? Inserita in Cristo e senza offuscarne la potenza, Maria è testimone autentica, coinvolta e per il credente coinvolgente nel suo essere creatura, testimone di una redenzione già attuata e al contempo promessa ad ogni fedele e all'intera Chiesa, così come si leggerà nel numero 68 della nostra Costituzione. Una redenzione già attuata nella gloriosa Assunzione, dove Maria, se da un lato è associata a colui che è primizia dei risorti, così come ci dice San Paolo nella prima ai Corinzi, capitolo 15, versetti 20 e 23, per altro verso ne rende ragione, insegnando a noi a fare altrettanto nei confronti di quella speranza che è in noi, come ci ricorda l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, al capitolo 3, versetto 15. Una speranza collegata con il giorno del Signore, prosegue ancora Pietro, seconda Pietro 3:10, che ci deve animare nel nostro coprire quella distanza che da esso ci separa. Tutto questo è proposta di santità sempre nuova per un mondo che corre dietro a falsi idoli e a falsi comunicatori. Una santità che investe la totalità della persona nella sua dimensione spirituale e concreta. In tal senso, l'esempio di Maria e di Marta nella scena di Betania, capitolo 10 dell'Evangelista Luca, è emblematica nel significare l'inseparabilità dei due modi di relazionarsi a Cristo, l'ascolto e il servizio attivo. Ed è da non dimenticare un aspetto, che nell'antica liturgia dell'Assunzione questo era il Vangelo del giorno. Ultimo punto, la costruzione della comunità ecclesiale. L'ultimo capoverso del numero 60 si pone in continuità con tutto quanto abbiamo detto su Maria, soprattutto nella seconda parte, significativamente intitolata Funzione della Beata Vergine nell'economia della salvezza, dove viene illustrato tutto il cammino storico salvifico a partire dalle radici veterotestamentarie. In questo numero 60 troviamo due elementi fondamentali e ricchi di storia che compaiono nella prima parte di quest'ultimo capoverso, il beneplacito di Dio e la sovrabbondanza dei meriti di Cristo. Ad essi poi si congiunge la ripresa della mediazione di Cristo già vista precedentemente. L'importanza di tali elementi è data dal fatto che essi compiono nella formulazione dei due dogmi mariani che vanno a toccare gli estremi della storia della salvezza, cioè l'Immacolata Concezione che guarda agli inizi della storia e l'Assunzione riferita essenzialmente al futuro, ma con l'evidente ripresa dello statuto iniziale di esenzione dal peccato originale proprio di Maria. Possiamo rileggere quanto compare nella Ineffabilis Deus di Pio IX del 1854 e poi nella Munificentissimus Deus di Pio XII nel 50. Riguardo all'Immacolata, così recita l'Ineffabilis Deus. Citazione. La dottrina che sostiene che la Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, in vista dei meriti di Cristo, Salvatore del genere umano, è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale, è stata rivelata da Dio e perciò si deve credere fermamente e inviolabilmente da tutti i fedeli. In questo testo troviamo menzionati due elementi di cui si parlava: la singolare grazia e il privilegio di Dio, che sono parte integrante del beneplacito di Dio, e i meriti di Cristo, nominati anche nel nostro numero 60 della Lumen Gentium. Volontà di Dio e meriti di Cristo che sono sullo sfondo della verità dell'Immacolata, una verità che si colloca, come si diceva agli inizi del genere umano, come punto fermo, per cui Maria, in forza della grazia, è collocata in una situazione di particolare santità. Nella lettera della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, la Madre del Signore, del 2000, si legge quanto segue. Il caso di Maria invita a leggere la redenzione in termini più che di riscatto, di dono gratuito, di abbondante effusione di grazia che colloca l'essere di Maria sotto il dominio dell'amore. Ma dopo quasi un secolo viene promulgato, dopo la Immacolata, un secondo dogma, quello dell'Assunzione, il cui de documento definitorio è più articolato. Ma sin dall'inizio troviamo i due noti elementi, sebbene espressi in modo diverso. Leggiamo la Munificentissimus Deus, dove ci viene presentata anzitutto la volontà di Dio. Citazione: il Munificentissimo Dio, che tutto può e le cui disposizioni di provvidenza sono fatte di sapienza e amore, nei suoi inscrutabili disegni contempera nella vita dei popoli e in quella dei singoli uomini dolori e gioie, affinché per vie diverse, in diverse maniere, tutto cooperi al bene di coloro che lo amano. Chiusa citazione. Più avanti, Pio XII, dopo aver collegato le due verità di fede dell'Immacolata e dell'Assunta, chiamati da lui secondo l'antica terminologia e privilegi, illustra la forza proveniente da Cristo, che legittima la singolarità della Madonna. Citazione: Cristo con la sua morte ha vinto il peccato e la morte, e sull'uno e sull'altra riporta la vittoria in virtù di Cristo, che è stato rigenerato soprannaturalmente col battesimo. Ma per legge naturale Dio non vuole concedere ai giusti il pieno effetto di questa vittoria sulla morte, se non quando sarà giunta la fine dei tempi. Ma da questa legge naturale Dio volle essere esente la beata Vergine Maria. Ella, per privilegio del tutto singolare, ha vinto il peccato con la sua concezione immacolata. Perciò non fu soggetta alla legge di restare nella corruzione del sepolcro, né dovette attendere la redenzione del corpo alla fine del mondo. Fine della citazione. Il testo, pur criticabile per il linguaggio che risente della teologia del tempo, ci mostra però come il mistero di Cristo, alfa e omega della creazione, resta la cornice entro la quale la madre rivela il suo volto e compie la sua benefica azione verso gli uomini. È chiaro allora che anche la mediazione, cioè le possibilità di congiungere i due estremi, Dio e mondo, attuata da Maria, va inquadrata nuovamente all'interno del mistero di Cristo. Anche l'Assunzione, come l'esenzione dal peccato originale che contraddistingue Maria, è dell'ordine del dono, la cui funzione di servizio resta sempre guidata dalle leggi dell'amore gratuito. In una parola, è prodotta dalla grazia. Ciò è espresso in modo, potremmo dire, massimalista nella Munificentissimus Deo, quando si arriva a dire che Maria ha vinto il peccato con la sua concezione immacolata. Più oculato e preciso appare il Vaticano II, secondo il quale la mediazione di Maria dipende e si arricchisce in forza di quella unica di Cristo. È sempre Lui, e in estenso tutta la Santissima Trinità, che opera e che effonde i suoi doni. Commentando questo numero 60, uno dei massimi protagonisti del Concilio, Gerard Philips, così scrive: per una disposizione puramente gratuita di Dio buono e potente, il Salvatore comunica la sua influenza salutare ai suoi membri e in particolare a sua madre, associata con la sua persona e con la sua opera fin dall'inizio. Sarà Giovanni Paolo II, nell'ambito della mediazione materna, che occupa, come si diceva, la terza parte della Redemptoris Mater, a dare molta enfasi all'evento dell'Assunzione, senza però trascurare il riferimento all'Immacolata, fino a culminare con la frase: la gloria di servire non cessa di essere la sua esaltazione regale. Assunta in cielo, ella non termina col suo servizio salvifico in cui si esprime la sua mediazione materna. Per parole che ci fanno prendere nuovamente coscienza di come la carità e la benevolenza del Padre verso gli uomini e la forza del suo Spirito Santo includono le verità di fede dell'Immacolata e dell'Assunzione che prendono la forma dogmatica e vincolante per l'intera Chiesa. La diversità di toni riscontrata tra la bulla dell'Assunzione e la Costituzione dogmatica Lumen Gentium non ci deve meravigliare, in quanto il cammino stesso dell'intera Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, orientato alla progressiva conoscenza del mistero, soprattutto in quei temi che lungo il tempo hanno suscitato e continuano a suscitare diverse discussioni. È il caso appunto della mediazione, per la quale addirittura da parte di un movimento nordamericano si chiede la definizione dogmatica e che appare al contempo ambigua, allo stato attuale poco approfondita. È impossibile pensare ad un Cristo rigoroso giudice, a una madre che opera in modo inverso al figlio, oppure che gli sia uguale addirittura sul piano dell'essere, ma questi connotati, ormai del tutto abbandonati, in epoca passata hanno prodotto forti fraintendimenti e difficoltà. Se, come ci ricorda Giovanni, abbiamo presso il Padre un avvocato giusto, prima Giovanni 2.1, qual è colui che ha fatto dei due un popolo solo, riconciliandoci con Dio attraverso la redenzione, così come ci ricorda Paolo nel capitolo secondo della lettera agli Efesini, in modo ovvio la madre non può presentare carattere di dissonanza. In proposito, la stessa precisazione fatta da Sant'Ambrogio, secondo la quale Gesù non aveva bisogno di alcun aiuto per salvarci tutti, lui che senza aiuto può sostenere tutto, può essere detta non soltanto in un'ottica di onnipotenza, ma anche di globalità di un'azione che investe anche la Vergine Santa, partecipe del disegno salvifico. La sua mediazione, riletta tanto nel mistero di Cristo quanto nella progressiva conoscenza di esso, alla quale perviene la Chiesa lungo il tempo, non fa altro che aprire ai credenti la strada verso di lui. Maternità divina, verginità perpetua, Immacolato Concepimento, Assunzione gloriosa, sono questi quattro dogmi. Altrettante modalità di mediazione, perché discendono tutti dall'unica grazia dell'unico mediatore. È quanto leggiamo finalmente nel capoverso finale di questo numero 60. Non impedisce minimamente questa mediazione partecipata di Maria l'unione immediata dei credenti con Cristo, anzi la facilita. Si tratta di un aspetto particolarmente sviluppato sin dalle epoche più antiche della Chiesa. La stessa figurazione della stella, utilizzata da San Bernardo, ma che possiede una lunga storia risalente addirittura al V secolo, questa figurazione della stella capace di guidare l'esistenza umana sballottata come una nave nel mare tempestoso verso porto sicuro, non fa altro che condurci presso l'intimità con il Signore. Sorge qui un interrogativo al quale è possibile dare facile risposta. In che cosa consiste questa facilitazione, se non una funzione subordinata a Cristo che Maria esercita a favore dell'umanità? Qui è il punto centrale, che sarà ripreso poi al numero 62, ma per ora è necessario rimanere nell'ambito della maternità, che indica un coinvolgimento particolare di Maria nella vita e nell'azione di Cristo nel costituire una nuova entità che è appunto quella della Chiesa, tanto nella sua dimensione di singolo quanto quella comunitaria. Da ultimo, una considerazione a carattere generale che può servire a far comprendere ulteriormente il carattere cristologico della mediazione di Maria. Ed è questa. Se si tiene conto che la rivelazione permette a Dio di farsi conoscere e portare a salvezza tutti attraverso una duplice testimonianza esteriore, realizzata da Cristo e dai suoi discepoli, e interiore, realizzata dallo Spirito Santo e dalla grazia, è possibile affermare che la Vergine Santa è realmente il segno più eloquente e visibile di questa doppia testimonianza. Doppia modalità di testimonianza, perché Maria beneficia di entrambi, tanto del Cristo e del suo discepolo, quanto dello Spirito Santo e della grazia in modo particolare. E questo viene evidenziato da alcuni episodi difficili e tristi. Pensiamo alla profezia di Simeone, pensiamo al ritrovamento nel Tempio, ma anche ai momenti lieti, la nascita di Gesù, le nozze di Cana. In entrambi i casi di sofferenze e di gioia, al centro abbiamo Cristo. E Maria non fa altro che porsi al servizio della sua parola, anche materialmente, portandolo in grembo, oltre che della sua azione. Ma questo non basta. Nella vita della Madre del Signore agiscono in modo singolare e unico quello Spirito Santo e quella grazia che sin dalla prima comparsa del Nuovo Testamento vengono proclamati dal Messaggero del Signore. La sua creaturalità si colloca quale modello di quella doppia modalità alla quale si faceva precedentemente cenno. Testimonianza capace di costruire sempre l'unità. Maria è punto finale dell'attesa di Israele, ma è anche l'inizio di quella chiesa in preghiera che sempre attende lo Spirito nel giorno di Pentecoste. È chiaro che a partire da qui il discorso potrebbe proseguire nell'ambito di una esemplarità a tutto tondo, esercitata da Maria a favore del singolo e della intera comunità ecclesiale. Ma anche questo, torniamo a dire, è servizio e mediazione. Concludendo tutto il nostro discorso, parlare seriamente, senza eccessi, di una mediazione materna di Maria significa sottolineare la sua vicinanza in quell'insieme di relazioni che costituiscono la Chiesa, nei singoli membri e nell'intera comunità. Noi sappiamo che parlare di relazione ci rinvia ad un discorso antropologico particolare sulla persona di cui appunto la relazione e il rapporto appaiono elementi costitutivi. Lo stesso nostro Dio è relazione in quanto Trinità e come tale, come ci ricorda il Concilio Vaticano II nella Dei Verbum al numero 2, nel suo immenso amore parla agli uomini come ad amici, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa relazione con Dio è tuttavia anche coinvolgimento, inserimento, inclusione della sua creatura nella sua azione, con precise responsabilità in ordine ad una santificazione personale e comunitaria. È proprio quanto sottolineava Joseph Ratzinger, l'attuale Papa Benedetto XVI, in un volume su Maria, nell'affermare che l'unicità di Cristo non dissolve la mutua responsabilità e la comunione degli uomini davanti a Dio, che in unione con Cristo possono essere in molteplici modi l'un l'altro mediatori verso Dio. Nell'oggi in cui si continuano a sbandierare in modo talvolta retorico e poco concludente la caduta dei valori, il relativismo, riflettere nuovamente sul compito di Maria significa tornare al centro della nostra fede. L'aiuto che Maria può offrirci sta nel collocarsi come ispiratrice di idee e atteggiamenti che ci permettono di accogliere quella grazia e quello Spirito Santo dei quali ella ha goduto. Sono proprio questi doni divini a mantenerci in una comunione attiva, trasformante, tanto con il Signore quanto tra di noi, incrementare la Chiesa, farlo conoscere come colui che illumina la nostra mente e il nostro cuore per una nuova comprensione del tempo e della storia nella quale noi siamo immersi. Grazie.
Grazie al professore Padre Luca Di Girolamo per questa dotta e documentatissima relazione che ci ha trasmesso, ispirata e collocata entro il numero 60 della Costituzione dogmatica Lumen Gentium, relativo appunto all'unica mediazione di Cristo e alla funzione materna di Maria. Nella sua relazione egli ci ha sottolineato non soltanto la grazia di Dio che sempre previene e l'azione dello Spirito Santo che anima e informa ogni agire umano, ma soprattutto il centro fondante di ogni nostra realtà vissuta e del presente e del futuro che è Cristo. Egli è veramente il mediatore, perché egli è Dio e uomo insieme, nell'unica sua persona, come ci ricorda il Concilio di Calcedonia, perfetto Dio, generato eternamente dal Padre, perfetto uomo, generato nel tempo dalla Vergine Madre, la Theotokos, per la nostra salvezza. È lui dunque l'unico che congiunge cielo e terra, Dio e uomo, creatore e creature, nessun altro fuori di lui. E perciò la mediazione, ogni mediazione, partecipata solo da lui, può diventare realmente costruttiva. E qui entra, e il padre Luca lo ha sottolineato con tanti documenti e con tanti richiami a documenti pontifici, soprattutto magisteriali, e qui entra la funzione splendida della Madre di Dio, la quale non offusca, la quale non sostituisce, la mediazione unica del Figlio, ma da essa dipende, da essa attinge tutta la sua efficacia e la sua forza, al Cristo conduce, perché tutti siano congiunti definitivamente come tralci alla vite nell'unico Salvatore che dona a tutti la vita. Grazie Padre Luca, grazie di questa splendida lezione, a te, il nostro grato, possiamo dire, pensiero e l'augurio che i tuoi così profondi studi possano illuminare tanti altri per diventare insieme con la Vergine mediatori di luce, in Cristo che è la luce del mondo e mediatori di grazia, in Cristo che è fonte di ogni grazia.
Grazie, padre Armando.